Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Nel 1938 Benito Mussolini domandava alla folla: volete burro o cannoni? E la folla urlava: cannoni. Nel 2025 i governanti di mezzo mondo ci stanno dicendo: volete missili o cannoni? Una scelta così scellerata ha conseguenze drammatiche. Con il pareggio di bilancio imposto è evidente che più armi significa meno welfare. Rao Caruso è un economista della Cattolica di Milano, da anni si occupa della spesa bellica.
È evidente questo impatto peggiorativo dell'aumento della spesa militare sulla diseguaglianza nel corso del tempo, perché proprio in virtù del fatto che verosimilmente con dei bilanci vincolati da degli stati o con un elevato debito pubblico, i governi per aumentare l'impegno militare devono tagliare da altre parti, quindi la scuola, la sanità e in generale tutto ciò che è welfare vi tende a essere ridimensionato. Sì, quindi assolutamente sì. Peraltro i miei due studi che ho realizzato esattamente su questo tema non sono soli, esiste una letteratura che spiega come tra i vari effetti negativi della spesa militare vi sia un aumento delle diseguaglianze.
Sui media in questi giorni i governanti chiedono di spendere di più in armi. In realtà, il professor Caruso ci spiega che da un decennio almeno la spesa bellica è in crescita.
L'aumento della spesa militare è cominciato realmente in maniera costante dal 2014, in pratica dalla riunione della NATO del settembre 2014, che era in risposta all'invasione russa della Crimea. E in quel caso fu deciso l'aumento della spesa militare alla famosa quota del 2%, che adesso sembra insufficiente, ma soprattutto fu deciso che di tutta la spesa nuova in ambito militare più del 20% dovesse andare a nuovo equipaggiamento. Quindi che vuol dire? Per nuovo equipaggiamento intendiamo nuove armi, nuovi dispositivi d'arma. Sicuramente nel 2022 con l'escalation della guerra questo trend ha cominciato a salire a velocità un pochettino più sostenuta, ma il riarmo era cominciato abbondantemente evidente nei numeri dal 2014.
Di tasca nostra, in che modo la guerra cambia l'economia? O ancora, chiamata alle armi. Questi sono gli ultimi titoli dei libri di Raul Caruso. Ci sembra dunque la persona giusta per un'ultima questione. La critica ai pacifisti suona più o meno così: con un esercito europeo spenderemo di meno. Ma è vero? In teoria sì, risponde il professore della Cattolica, più che altro perché attualmente la spesa europea in armi è un disastro di inefficienza.
È una difesa riformata significa innanzitutto dal punto di vista economico una centrale di acquisti europea, cosa che non abbiamo, ma allo stesso tempo un'agenzia indipendente tipo una BCE per la moneta, un'agenzia indipendente che controlli i livelli di produzione dell'industria sia in ambito domestico sia in ambito poi nelle esportazioni, perché poi ricordiamo che i paesi europei esportano anche armi e soprattutto in ultima analisi anche maggiori consorzi a livello europeo o comunque maggiori progetti collaborativi che al momento non ci sono.
Права чоловіка.
Права людини.
Мене карапатан пантао.
Ренчуен.
Манила гімікам.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
حقوق الانسان.
حقوق الانسان.
Derechos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
È in corso la gazificazione della Cisgiordania. Quello che era un piano strisciante ora è diventata pratica quotidiana. Rendere impossibile la vita per la popolazione palestinese nei territori occupati in modo da cacciarli. Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo, è una grande conoscitrice di quel pezzo di mondo.
Questa è la intenzione dichiarata, non soltanto ipotizzata, da parte di ministri come Smotrich, Ben-Gvir, ma anche Netanyahu, e lo sta facendo, lo sta attuando e realizzando a Jenin, a Tulkarem, a Calandia, ma anche al sud, al Far, nella Valle del Giordano. Stanno facendo una pulizia etnica, sono più di 40.000 sfollati dai campi di Nur el-Shams e di Tulkarem e di Jenin. Smotrich ha dichiarato che il 2025 sarà l'anno della maggior demolizione di case dove? In luoghi in cui Israele non dovrebbe neppure esserci, perché è illegale la presenza di Israele con i soldati, i coloni e la polizia dentro la Palestina occupata.
In un contesto come quello descritto da Luisa Morgantini sembra impossibile la continuazione della vita. E invece?
Ma la gente qui è incredibile, sta aspettando il terremoto e comunque continua a creare, ad agire, a costruire. Ieri hanno inaugurato una scuola a Salfit. Ogni giorno inaugurano scuole, anche ospedali. Ma ovviamente ogni giorno Israele distrugge, perché per esempio, avendo distrutto l'UNRWA e la presenza dell'UNRWA, l'altro ieri hanno chiuso 3 scuole a Gerusalemme Est, che erano appunto dei campi profughi dell'UNRWA, e sono intervenuti anche a Calandia, un altro campo profugo, chiudendo le scuole. Israele continua il genocidio, continua l'ecocidio, distrugge ambiente, vite. Ed è indegno e siamo noi responsabili perché permettiamo ad Israele di essere impunita. Dovremmo cominciare veramente a imporre sanzioni e a non riconoscere ministri che sono illegali, perché sono coloni.
Luisa Morgantini si collegherà dai territori proprio oggi, lunedì, all'iniziativa indetta da Assopace Palestina, Amnesty International e Patto Civico. E ci saremo anche noi di Fondazione Diritti Umani. Appuntamento alle 18 alla sede della Regione Lombardia in via Fabio Filzi 22. Il titolo è Storie di attivismo e di resistenza non violenta. E proprio su questo vogliamo chiudere, chiedendo a Luisa Morgantini se pensa ancora che la collaborazione con gli sparuti pacifisti israeliani sia fondamentale.
Continuo a pensare che sia importante creare contraddizioni dentro la società israeliana, aiutare quelle forze che sono poche, ma che sono importantissime, come i giovani Refusnik, come Parent Circle, come tantissime organizzazioni che sono sì deboli, ma rappresentano un'umanità e soprattutto non sono normalizzatori, come sostengono molti anche in Palestina, no, sono coresistenti, insieme ai palestinesi fanno coresistenza.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Per ora è tutto. Ci potete sentire in podcast, ci potete leggere su danilodebiasio.substack.com. Se ci volete aiutare con una donazione, fondazionediritti-umani.org.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.